Allora domani avete un tema. Di chi sconvolta questa notizia delle zanzare. Pensava di andare a sverrare in Islanda. Non va bene nemmeno l'Islanda. Va bene, non parleremo di zanzare in Islanda.
No, lasceremo che sia Ticchi a parlarne.
Certo, certo. Domani, se no non le diamo, cioè, non le diamo più senso.
Certo.
Noi invece parleremo di formiche zombie.
Sì.
Di ragni che avviluppano e la compagna nella ragnatela e la preda.
Sì. Lo faremo, allora cercheremo di rendere bello e carino il mondo dei ragni, così
sì, per alleggerire la vita di Petra, che è terrorizzata.
Sì, che aspetta con ansia, dal tono che ha usato, aspetta con ansia una puntata interamente dedicata ai ragni.
Già hai saputo valorizzare gli artropodi celebrando la visione notturna dei meravigliosi scorpioncini, che tanto meravigliosi non sono. Dico, sarò bella io.
Ti ricordo che è il segno del momento, io che non seguo l'oroscopo.
Scusa, hai ragione.
Quindi no, attenzione a come parli, perché il nostro pubblico è sensibile.
Sì, no, lo scorpione come segno zodiacale può essere intrigante.
Ah, okay.
Lo scorpione che scoppi su dal garage, meno intrigante.
Ma perché? Lascialo lì in garage tranquillo.
Infatti non voglio neanche. Va bene.
Ho già punto due volte.
Sei già cattivo stamattina.
Il caffè era forte.
Così. Ma non parleremo soltanto di animaletti, parleremo anche di erbe. Uh-huh. Abbiamo deciso di fare una seconda puntata dedicata alla festa che sta per arrivare, ma anche in vista, per esempio, di un'estate di San Martino che verrà celebrata tra pochi giorni in questo periodo.
Sì, parleremo di qualche curiosità legata a San Martino, e poi, visto che hai detto in vista di, parleremo anche di una pianta in particolare che serve per gli esami della vista, che è legata al mondo della stregoneria, secondo le leggende.
Sì, quindi parliamo della bella donna,
sì,
ma anche della datura stramonium.
Sì, la mandragora, volevo
dire,
che chi ha visto Harry Potter sicuramente se ne ricorderà.
Un bimbo.
Ecco, abbiamo un po' di temi sparsi qua e là.
E poi aspetta, abbiamo preparato delle pozioni magiche con delle erbe.
Sì.
Per tutte le streghette
ne
che
stavo provando una prima di entrare.
Ma se ci ho portato la salvia, sono erbe tranquille, non sono pericolose.
Si salvia chi può. I don't need no other, I'm satisfied doing it on my own. Only takes one lover to change your vibe. Ain't that the way it go? I don't need nobody, but you won't replay. Caught in the memory when you touch my body and you say my name, giving me what I need. Every minute, so lost in it, like you're in my bed. Every hour, give you power, I'm losing my instead. Tick tock, tick tock. 24/7, got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. Tick tock, tick tock, tick tock. 24/7, got you on my mind.
Se sei pronto, aspetta. Calagadoola, menchikapoola, bibbidi-bobbidi-boo.
It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola me.
Che bella questa canzone, che bello Cenerentola, che belle tante delle fate che ci hanno regalato nei film d'animazione. Non sono state sempre tutte belle streghe, eh? Ci sono anche streghe tenere come Nocciola, che non era particolarmente bella, col suo mento all'insù, il suo neo protuberante non era particolarmente sexy, ma era una brava strega. Amelia, che era molto più sexy, invece era una strega più inquietante, voleva la numero uno di Paperone dei Paperoni, era più temibile. Quindi dietro la bellezza può esserci l'insidia.
Non ho niente da aggiungere, l'hai detto tutti, lascia continuare.
Invece l'ha fatta smemorina di Cenerentola, era innocua, anzi ha trasformato nel sogno la vita di Cenerentola, anche se ormai ogni sogno ha un tempo limitato. Io volevo partire proprio da lì, perché essere una strega oggi non è sinonimo di essere malefici, ma essere una donna o anche un uomo in contatto con la natura e la propria energia interiore. Questo è un po' lo sviluppo del concetto di strega, significa vivere in armonia con i cicli naturali, della natura, della luna, rispettare la terra, usare appunto la magia come linguaggio simbolico e spirituale. Molte streghe contemporanee, chiamiamole così, mischiano la psicologia, l'ecologia, il femminismo e anche l'occasione per fare una crescita personale. Il papà famoso della Wicca, tutti parlano di sta Wicca, era il signor Gerald Gardner, vissuto tra il 1884 e il 1964, ed è una delle più note religioni neopagane moderne. Non credo che sia una cosa pericolosa, penso che negli anni 50 aveva fatto partire questa moda in Inghilterra e aveva resa pubblico questa Wicca, questo manuale per le streghe che si ispirava alle antiche credenze precristiane, ai culti della natura, alla magia anche un po' rituale. Allora, caro Cristian, io mi sono documentata, oggi sono carica, ho anche
vedo,
portato
sento.
Delle ti ho portato le sette erbe delle streghe e premetto che se prendete nota, tutto quello che io proporrò come pozioni magiche, simboliche, eccetera, sono sicure, non rischiate niente, alla peggio sono un po' aspre da mangiare. Ti dico quali sono le sette più
sentiamo
acque.
Dopo dico la mia, va bene, posso?
C'è che poi mi sta già guardando malissimo.
No
le sette erbe delle streghe: la salvia per la purificazione, la saggezza e la protezione. Anche quando temete che mi hanno fatto il malocchio, tu prendi la salvia bianca e la giri in giro per casa secca, sbruciacchi qua e là, lascia anche un buon profumo. Poi c'è il rosmarino per la memoria, la forza e l'amore fedele. Poi c'è la lavanda per la serenità, i sogni e l'armonia. Portane un sacchetto sotto il tuo cuscino per dormire meglio, oppure la puoi usare per fare il bagno rilassante. C'è l'alloro per la protezione, il successo e le visioni. Si brucia per purificare e si scrive, non so, il desiderio sulla foglia d'alloro, la lasci bruciare nel fuoco e porti il desiderio alla realizzazione. C'è la menta per l'energia, la prosperità, la lucidità perfetta in tisane o aggiunta all'acqua per attrarre vitalità, la camomilla che crea calma, fortuna e amore dolce, è ottima per rituali di pace interiore o nei bagni serali. Infine la rosa, settima erba magica delle streghe: amore, bellezza, guarigione del cuore. La rosa e i suoi petali nei sacchettini servono per bagni, per aumentare la tua bellezza, per le pozioni d'amore. Vai, distruggimi.
No beh, è super interessante. Sai che io sono fan del metodo scientifico, quindi ogni tanto guardo un po' da distante questo mondo, anche se lo guardo anche con curiosità a volte, ma c'è una buona, è buona cosa magari ricordare però che queste sono erbe abbastanza frequenti anche in cucina, sono erbe aromatiche eccetera, ma ci sono casi di unguenti delle streghe che sono, beh, si trovano anche le ricette, che però impiegano delle piante che contengono degli alcaloidi o altre sostanze che sono un po' più pesanti e pericolose perché per il nostro corpo non fanno bene.
Allora fai così, creiamo della suspense.
Creiamo suspense, non smontiamo tutto proprio così.
No, anzi proponiamo una ricetta velenosa.
No, adesso accendo il mio ragno qua e facciamo luce sull'argomento.
C'è la bacchetta magica con il ragno oggi, aiuto!
All'uragno.
È carichissimo, aiuto! Ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano le ronde
semaforo, tu che adesso appari piano, come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena. Per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie, quelle più ardite. Noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante.
Dai, fai anche tu le scintille che canta Annalisa con la tua bacchetta magica con il ragno, che fa luce.
Si illumina, guarda qui.
Capisci?
Spettacolare. Poi parleremo però di un ragno bello da vedere che non fa luce, ma ha dei colori fantastici, anche se lui è piccolino e beh, danza in maniera particolare, ma ne parliamo dopo.
Aiuto. Intanto diciamo che le erbe delle streghe di cui stavamo parlando sono un po' le grandi protagoniste della magia naturale. Dai, ogni pianta porta questa energia, anche simbolicamente, un potere curativo e protettivo. E fin lì non mi puoi contestare, no?
No, certo, va riconosciuta una grande come dire, varietà di sostanze importanti, interessanti, usate ancora oggi.
Sì, anche per i bagni, no?
Ma sì, per stare bene. Il mondo vegetale è ricco di sostanze che ci possono fare bene, ma bisogna conoscere bene cosa si raccoglie.
Certo, ma però fa figo, no? Pensare di, ah, questa sera mi faccio un bel bagno nei petali di rosa, un bagno rituale dove ricarico le mie energie. E non so, per esempio ti posso dare anche una pozione magica, sei pronto?
Sì. Cosa mi succede prima di dire di sì?
Vuoi la pozione, la pozione magica, già, la pozione magica per l'amore e l'autostima, quella fa bene a tutti.
Va bene, dai.
Allora, prendi
serve
nota
a chi vuole, beh, mi presto come...
Per l'autostima e per l'amore, dai, fa bene a tutti.
Direi di sì.
Allora, ingredienti: petali di rosa rossa e rosa, un po' di miele, un pizzico di cannella, acqua calda, prepari l'infuso dolce e poi...
Direi bollente, visto che ha pozione per l'amore, no? Solo calda.
Bollente, sul consiglio di Cristian Bernasconi. Dovete fare questo infuso, berlo lentamente davanti alla candela rosa o rossa, pensando all'amore più o meno passionale. Se è romantico è rosa, se è rossa è passionale e bollente, pensando all'amore come energia universale, non per legare qualcuno, ma per amarti, attrarre affinità sincera.
Ma tu mi vedi la sera preparare questo e star lì a farlo davvero da solo?
Ma perché
lì
mi devi
davanti al camino?
Allora fai così. Allora, Cristian, ti faccio fare il bagno lunare.
Ecco,
senti,
sentiamo.
Bagno lunare, quando c'è la luna piena, non calante perché non va bene, o crescente o piena. devi mettere nella vasca da bagno del sale grosso lavanda, salvia e petali di rosa, dai quei petali di rosa, qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang, mescoli bene nella vasca da bagno, ok? Accendi la candela bianca o argentata e mediti sulla luna, immaginando che la sua luce può purificare te e rinnovare le tue emozioni.
Questo è fattibile.
Perché? Non vi dico la faccia che sta facendo Cristian.
No,
deve essere sempre così concreto.
No,
che noia.
Hai ragione. Basta. Devo togliere il metodo scientifico dalla testa e lasciare spazio anche ad altro. Giusto?
Senti,
è quello che
fatto...
stai cercando
sì,
di
dire. Sì, sto cercando di dirti questo. E mi chiedo se per caso tu, da biologo che ama la montagna e i laghetti, farei un viaggio zona natale per laghetti magici. Se tu ti sei mai immerso nella natura, magari biotto come una rana, così in una simbiosi naturale, non è bellissimo questo?
Beh,
non
bello,
ti dà una carica?
Sì. Sicuramente, mi è piaciuto tantissimo. Esperienza qualche anno fa, sempre a Nord, nel Grande Nord, sauna, una casettina di legno in un paesaggio immerso nella neve, nella foresta, e poi con il lago di fianco, c'era una piccola parte di lago non ghiacciato e alla fine ti immergi.
Che meraviglia.
Un freccio.
Qualche tavola identa, ma quando sì. vieni fuori non ti senti potentissimo?
Sì.
Eh?
Sì, abbastanza, se sopravvivi no, però no, è stata una bellissima esperienza, sai che io adoro la natura, andare per boschi, perché mi piace anche questo contatto con l'ambiente naturale.
Ecco,
è importante però ribadire in questo concetto che quando si va a raccogliere le erbe, soprattutto per fare delle pozioni fai da te, bisogna stare
attenti.
Molto attenti.
Adesso ci torniamo, intanto ti dedico Undressed.
Bene.
Per fare il bagno dei laghetti.
Undressed like a frog.
Ha tirato l'attenzione di Petra, che dice: allora, un ragno bello con dei colori stupendi, ma com'è possibile? Mentre Andy mi dice: ma Podina attira su dal cimitero i fior, no? Chi che mia yerbed, ma yerbash. Tadeo sta tranquillo, Andy. Io ti dico, stai tranquillo, respira. Dice, ma le rose le posso rubare in cimitero? Ma perché devi rubarle in cimitero? Ore dice, ma l'erba cipollino non va bene. Se no, se non ho la vasca, posso andare in un catino e poi accendo il fuoco sotto. Puoi provarci. Sì, ci sono vari tentativi. Adesso torniamo a noi. Grazie per i vostri messaggi. Continuate a mandarceli. Christian aveva un intervento importante. Facevi riferimento a delle erbe pericolose.
Sì, perché in rete, quando si parla di streghe, si trova un po' la ricetta dell'unguento delle streghe che contiene, tra le varie erbe, la belladonna, lo stramonio, la mandragora, la cicuta, l'aconito, eccetera. Insomma, tutte piante che
ti fa finire male.
E bisogna maneggiare con cautela e evitare di andarle a raccogliere di proposito e fare delle cose fai da te. Questo è estremamente importante, perché chi si occupa di erbe, anche qui da noi a sud delle Alpi, lo sa, bisogna conoscerle bene. Quindi è importante rivolgersi ai professionisti o a chi vi sa guidare in questo ambito, o chi anche dà dei corsi a questo proposito. Però lo diciamo perché proprio su questo unguento delle streghe, beh, ci sono stati dei casi di avvelenamento anche piuttosto gravi che hanno portato anche alla morte di alcune persone, per quello che ne parliamo. Quindi ci ridiamo, ci scherziamo su, perché siamo nel tema di Halloween, ma è buona cosa ricordare questi aspetti. Soprattutto una pianta, ne citiamo una, la belladonna, contiene degli alcaloidi, tra cui quello più conosciuto è l'atropina. La belladonna, atropa belladonna, ha due nomi particolari, perché il nome del genere, quindi atropa, arriva da atropo, che era un po' la parca dedicata un po' a
non è atopa, atropa, no, per capire,
a far trapassare, dedicata alla morte, insomma, quindi richiama un po' la morte. Dopo entriamo nel dettaglio delle parche, perché lì le conosci meglio tu di me. Quindi sicuramente da tenere presente che è un po' associata alla morte. Belladonna, il nome è chiaro e evocativo, perché nel periodo rinascimentale, soprattutto in Italia, si usava si spremevano le bacche della belladonna, e con questo liquido si metteva negli occhi per dilatare le pupille e far sembrare gli occhi più grandi, più luminosi. Era un segno di bellezza, tant'è vero che l'atropina ancora oggi viene usata quando si va a fare un esame dell'occhio e si deve dilatare la pupilla. Per chi ha già fatto quell'esame, capirete che quando hai la pupilla completamente dilatata e poi fai veramente fatica anche a mettere a fuoco, perché il muscolo è un po' addormentato, diciamo così, quindi capisco il desiderio di bellezza del Rinascimento, ma forse era anche difficile da gestire. Però ecco, l'importante è ricordare che la belladonna, che si trova anche da noi, è comunque una pianta tossica e va gestita con cautela.
Allora, mi hai chiaramente richiamato il tema delle parche o moire, a dipendenza, moire nella versione greca, parche nella versione latina. Le tre moire sono le tre sorelle, figlie della notte, in alcune versioni di Zeus e Temi, che era la giustizia divina, e ciascuna di queste moire presiedeva un momento preciso della vita umana. Cloto, cioè era colei che filava il filo del destino, della vita, quindi ti dava la vita. Il fuso, lei lo lavorava con la conocchia, e poi aveva il potere di dare inizio alla tua esistenza sulla terra filando il tuo destino, ok? Quindi la forza del principio. Poi c'era la Chesi, che assegnava la tua sorte, quindi misurava la lunghezza del tuo filo quando saresti morto. E poi Atropo, quindi, per citare l'atropina, che era colei che tagliava il filo della vita, quindi decideva della tua fine, decideva l'istante, la modalità della tua morte, e nessuno poteva opporsi alla sua decisione, la forza della fine, dell'ineluttabile, che poi ha questo nome diverso, morta si chiamava nella versione latina, comunque corrispondeva ad Atropo, colei che tagliava i fili della vita. Inquietante
per quello che il nome della specie, la belladonna, Atropa belladonna, beh, è chiaro che c'è la bellezza e la morte direttamente nel nome.
All in one, Eros e Thanatos.
Ah, pensavo che era il cantante che...
No, lui dice don't panic. Torniamo tra un attimo.
Sì, direi di sì.
Sono solo i Coldplay.
Homes, places we've grown, all of us are done for. We live in a beautiful world. Yeah, we do. Stones all the
places we've grown, all of us are done for.
Ma tu ti ricordi quella serie della RSI che facevano ai tempi quando eravamo inizio adolescenza, che lo facevano vedere dopo il telegiornale, la storia di queste parche che invece di tagliarti i fili della vita ti spaccavano le candele, o quando la tua candela si era consumata tu morivi, e c'era un padre che capisce in punto di morte, cioè arriva alla parca e capisce che sta per morire e gli fanno capire che la sua candela si è consumata, quindi lui scende negli inferi in sintesi e stacca un'altra candela bella alta sperando di salvare la propria di vita. Il problema è che stacca quella del figlio. Quelle storie che favoriscono il sonno ai bambini.
No, non me la ricordo, forse mi è stata vietata.
Io e Flavio siamo rimasti traumatizzati per questo.
Non mi ricordo okay. La serie, devo cercarla per trovare.
Qualcuno
il nome.
Se la ricorda. Non mi ricordo il titolo di questa serie. Una storia più triste degli altri, erano leggende da tutto il mondo, veramente traumatiche, che facciano vedere i bambini prima di andare a dormire. Vabbè. Tornando a noi invece, caro Christian, ci sono tanti racconti dal mondo animale. Tra l'altro prima mi hai richiamato Morta apparente, Erbe pericolose. C'è un grande film firmato da Sean Penn che è Into the Wild, un film che racconta di questo super esperto di erbe che però per sopravvivere insomma sbaglia e confonde, e alla fine
gran bel film, alla fine non spoileriamolo, no, perché tutti l'hanno visto, però alla fine
Film molto vecchio, Into the Wild, che ci riporta, diciamo, che negli anni 90, quando era?
No, non mi ricordo, ma grandissimo film.
Molto, molto bello.
Toccante.
Storia vera, peraltro.
Sì.
Ecco, toccante anche perché uno si ritrova da solo, disorientato, e cerca di sopravvivere. Mm-hmm. Into the Wild.
Into the Wild.
Andiamo in The Wild, ma portaci in un'altra dimension.
Sì, ma cominciamo a dare anche un po' di valore a questi poveri ragnetti, visto che Petra, se non erro, si chiede. Beh, abbiamo parlato prima di alcuni ragni belli colorati, in particolare il gruppo dei cosiddetti ragni pavone, che vivono soprattutto in Australia, quelle zone lì. Non sono grandissimi, sono piccolini, però hanno la particolarità di avere dei colori sgargianti, soprattutto i maschi, e i maschi danzano, devono danzare per convincere la femmina ad accoppiarsi. Più il maschio danza bene, più ha i colori forti e sgargianti, con più probabilità avrà di convincere la femmina ad accoppiarsi. Nel caso di insuccesso, se se la cava bene riesce a scappare, altrimenti c'è anche quello che viene chiamato il cannibalismo sessuale.
Perfetto.
Cioè, quindi alla fine o balli bene o altrimenti faccio un sol boccone.
Ti faccio ballare male io.
Balla male proprio, però per chi avesse voglia di farsi un giro in rete, ci sono tantissimi video dedicati a queste specie. Ce ne
Petra,
sono
vai
diverse.
A vedere il ragno.
Sono, personalmente li trovo molto carini, bello. Sono belli, riescono a danzare. Poi se pensate che un minuscolo animaletto di questo tipo riesce a creare queste coreografie, capirete appunto fino a dove si può spingere l'evoluzione. E è una parte di un bel documentario, è uno della BBC con David Attenborough, che ha descritto anche quel che succede nel video in maniera egregia, come fa sempre lui, ed è qualcosa da vedere per capire anche che i ragni non sono solo paurosi e associati alla morte, ma sono anche degli animali curiosi, eleganti a volte, belli, e vanno valorizzati per quello che sono.
Ma il torace che cambia colori, sembrano delle maschere tribali tipo.
Sì, esatto, perché poi è quello tecnicamente la parte posteriore, quindi quel che è l'addome, lo sollevano verso l'alto anche sollevando le zampe in maniera sincronizzata, e quando lo sollevano diventa un po' una specie di ventaglio per mostrare i colori alla femmina che deve, quando lui danza si trova di fronte a lui, e chiaramente se li balli, ma a un certo punto c'hai già un piede girato dall'altra parte, perché c'è un punto le mena via se per caso non funziona.
Di Serragno.
Questo è di Serragno in dialetto, ovviamente, però è vero che è qualcosa di estremamente particolare. Vi consiglio di guardarli, e magari se le vostre decorazioni di Halloween prevedono delle sagome di ragno disegnate, prendete ispirazione, prendete spunto dai colori che indossano questi animaletti, così creativi, momento creativo del giorno.
Adesso vogliamo qualche racconto sulle formiche tra un disco.
Eh sì, qui è, questo è proprio il punto, sarà il punto più alto, l'apice, sì.
Teniamoci. Un insettice, vabbè. Basta, basta. Ci inviate delle foto bellissime di ragni con il torace a mosaico, dice lei, la vorrei tanto superare la paura dei ragni. Si potrebbero fare dei corsi?
C'è chi organizza i corsi per affrontare l'aracnofobia, quindi si trovano anche corsi anche in Ticino, magari daremo il contatto o il sito, però adesso non ho a memoria il sito, ma lo
quando
potete
faremo
trovare
la puntata
in Google.
Sui ragni
parleremo o inviteremo chi si occupa di questi corsi.
Che bello, mio fratello aveva preso delle migali, io aracnofobica al quadrato, sono arrivata a prendere la chiamata Rosy, e quindi vuoi che io non facessi familiarizzazione con il ragno Rosy?
Beh,
peli urticanti, devi prenderli tra un paio di zampellato, sennò
non ti è piaciuto.
Però non pensavo che quando lo tieni sulla mano, cioè io pensavo che pizzicasse, invece sono delicatissimi.
Certo.
Poi se si agita te lo ritrovi in cima alla spalla, sono dei bei momenti, e dici taglimelo subito. Ecco, va bene, però potrebbero anche star bene a casa loro, cioè la regola è non ciblettarlo quando lo vedi in giro per casa, che è un tema come un altro, ma noi switchiamo, la lasciamo in sospesa per la puntata che faremo sui ragni e le ciblette. No. Ma parliamo di formiche, che è un tema caro al nostro cuore.
Allora, più che di formiche, iniziamo, lo prendiamo sempre con il fil rouge Halloween. Beh, il tema degli zombie è chiaramente uno, essere uno zombie, quindi morto vivente, morto in piedi. Non so se vogliamo ricordare anche da dove arriva la parola zombie, no? Perché arriva da Haiti, dalle Antille. E quindi beh, era un po' legato anche a una pratica magia nera che permetteva di, come dire, togliere la vita a qualcuno, tenerla lì un po' in riserva e poi ridarla al momento opportuno. Quindi era praticata da stregoni, eccetera. Quindi ha una base di leggenda o di pratiche in una parte del mondo. Poi questa parola si è diffusa un po' ovunque fino ad arrivare al concetto che tutti abbiamo, come dire, imparato a conoscere, soprattutto forse grazie alla cinematografia, alla letteratura, perché ce ne sono tanti di esempi e di film che parlano di zombie, eccetera. Ma dopo questo preambolo, perché parliamo di formiche, perché ci sono anche quelle che vengono definite formiche zombie. E non sono delle formiche che fanno tutto da sole, per dirla tutta, sono parassitate da un fungo del genere Cordyceps, così in genere latino, in latino, ed è un parassitismo che ha ispirato anche un videogioco prima, che è diventato anche una serie TV, che è The Last of Us. Quindi per chi l'ha visto, l'umanità attaccata da un fungo con due persone che si occupano di salvarla prende spunto dalla realtà. Quindi questo fungo entra nel corpo delle formiche quando sono delle spore ancora, e dall'interno comincia a mangiare un po' la formica, ma soprattutto si attacca al cervello delle formiche, ai neuroni, eccetera, e spinge la formica ad andare generalmente in una zona propizia per il fungo, in maniera che il fungo possa poi far crescere il corpo fruttifero e generare nuove spore. La formica è manipolata dall'interno, viene anche digerita dall'interno e mangiata, quindi è veramente una sceneggiatura da film dell'orrore se la leggete proprio nei minimi dettagli. E ci sono dei video in rete dove vedete che a un certo punto la formica è ferma con ancora il corpo intero, perché si fissa con le mandibole in maniera permanente a una foglia, a un rametto, eccetera, e poi il fungo comincia a crescere dall'interno, poi esce dal corpo della formica fino a fare questo corpo fruttifero. La cosa ancora più angosciante è che poi, quando le spore sono pronte e vengono buttate in giro, in un raggio di circa un chilometro quadrato si crea una zona pericolosa, piena di spore di questo fungo, e ogni volta che una formica passa di lì viene infettata e colpita a sua volta, il ciclo ricomincia. Anche qui è un video che trovate abbastanza frequentemente in rete. Formiche zombie, anche zombie.
Ascoltiamoceli, Cranberries.
Silence, who are we?
Beh, a sto punto, visto l'interesse che si crea, dovremmo fare una puntata sui funghi davvero. Re dice altro che paura dei ragni, paura dei funghi. E Christian, mentre stavamo leggendo i vostri messaggi, dice: pensa se non si impossessasse del cervello di una formica, ma di qualcosa di più grosso, tipo un cervo. Pensa che immagini inquietanti che avremmo.
Beh sì, soprattutto perché quando si parla di animali minuscoli questi meccanismi di solito non si notano, si vedono poco. Beh, qui da noi questi funghi non ci sono, è stato anche provato che non possono infettare l'essere umano, quindi quello che è stato rappresentato nella serie TV è pura fantasia. Però è vero che il mondo dei funghi è estremamente ricco di spunti dal punto di vista della ricerca. Si cerca di capire dal parassitismo a come intervengono nelle comunicazioni tra gli alberi, per esempio, come comunicano fra di loro, come usare i funghi per la produzione di nuovi materiali. Quindi il mondo dei funghi è davvero vasto, e visto che noi lo conosciamo poco, sorprende sempre tutto quello che si scopre o che si sta scoprendo. Soprattutto in questi ultimi anni la ricerca in quell'ambito ha fatto grandi passi avanti, e ce n'è davvero per tutti i gusti. E anche lì potremmo fare decine di puntate solo su questo tema, ma
davvero?
Oggi ci limitiamo a questo spunto, che è poi tema Halloween, sapendo però che questi funghi vengono studiati anche in un'altra ottica, perché alcuni funghi simili a quello che abbiamo appena descritto sono presenti all'interno del corpo di alcuni insetti che per l'essere umano sono considerati nocivi, vivono lì in maniera quasi simbiotica senza danneggiare l'insetto in questo caso, e alcuni ricercatori stanno cercando di capire come sfruttare la presenza del fungo per contenere la propagazione dell'insetto. Cioè, nel senso, il fungo è utile in questi insetti, se io combatto il fungo riesco a combattere l'insetto di riflesso in maniera più mirata rispetto a dei pesticidi a largo spettro. Questo è un po' il filone che sta seguendo la ricerca in questo caso, ma non dettagliamo oltre.
Certo, poi salutiamo chi sta scrivendo. Cinzia che dice: sarebbe bellissimo vedere un ragno nel dettaglio invece che tessere la ragnatela, una cosa fantastica. Anche quello è un racconto che vogliamo farci fare, perché non fanno un filo dritto, ma è tutto a molla.
Sì, e poi le specie le varie specie hanno la loro maniera di tessere la ragnatela, hanno delle trame, dei disegni diversi, magari, ecco, per cercare di valorizzarli, renderli un po' più carini sempre in ottica Halloween. C'è chi sta studiando la resistenza delle ragnatele, che sono un materiale molto leggero ma super resistente per le dimensioni che hanno. Si sta cercando, dal punto di vista ingegneristico, la maniera di ricreare un materiale simile in maniera che diventi estremamente
resiliente.
E soprattutto resistente per noi. Alcuni giubbotti antiproiettili sono già costruiti prendendo spunto dalle ragnatele. E un altro aspetto, dicevo, delle ragnatele, una nota curiosa, che però qualcuno ha provato a tradurre in suoni musicali le vibrazioni di una ragnatela. Quindi ecco, ci sono dei tentativi anche così un po' artistici per valorizzare queste opere d'arte, che se le guardate da vicino sono anche impressionanti per dei minuscoli animaletti.
E poi ci sono delle canzoni che cantavamo da piccoli: un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela, e ritenendo la cosa interessante.
Ma c'era anche, come si chiamava, Whisky, non mi ricordo più. Whisky,
il ragnetto, sale la grondaia. Ma tu non mi hai visto La tela di Carlotta, che è un bellissimissimo film d'animazione. Qualcuno magari che ci sta ascoltando l'ha visto. Salutiamo tra chi ci sta scrivendo. Ugo invece che dice: a proposito di erbe velenose, io suggerisco una tisana per le suocere a base di cicuta, che ricordiamo cicuta era colei che uccise, insomma, il più celebre uccisione da cicuta fu per Socrate, che fu processato ad Atene con l'accusa di impietà, corruzione dei giovani e quant'altro, dichiarato colpevole dalla giuria, condannato a morte mediante ingestione di cicuta. Quindi risparmieremo le suocere di oggi da questo intruglio inquietante.
Direi proprio di sì.
Sì, morte tra l'altro raccontata nel Fedone di Platone, così magari diamo uno spunto di lettura per le vacanze dei morti, appunto.
A silence chance to say all we have to say, hiding here inside ourselves, we live our lives afraid. So close your eyes and just believe in everything you're told, 'cause in this land of like confusion, it's easy to give up control.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill and hide.
Ma no, io ho visto il uno scarafaggio che aveva il cervello controllato da un fungo e si muoveva, non c'era più di niente di scarafaggio, c'era solamente il fungo che lo gestiva. Che roba!
Ecco, grazie Simone.
Sì, bene, ottima osservazione, ci siamo concentrati sulle formiche per ovvi motivi oggi, per una passione piuttosto personale, ma va detto che questi funghi sono in grado di parassitare altri insetti in generale, non solo insetti, si attaccano anche i ragni, tra gli insetti, come detto, ci sono i coleotteri, le vespe, eccetera, insomma c'è un po' di tutto e sono piuttosto potenti.
Abbiamo detto che consigliavamo dei libri ad ogni puntata. Oggi volevo lanciare un libro da dare alle bimbe o comunque chi è affascinato dal mondo delle erbe, della stregoneria. Questo è un libro illustrato molto bello, molto evocativo, grande, quindi proprio che ti sembra già di aprire un grimorio, che sono questi libri di magia. Si intitola Le streghe di Cécile Rumiguière e di Benjamin Lacombe, che si occupa delle immagini. Ci sono delle pagine meravigliose, per esempio una sul giardino stregato, perché le streghe, si dice, un tempo venivano chiamate buone donne, raccoglievano le piante in natura, le coltivavano e diventavano poi delle erboriste, giardiniere, guaritrici, anche psicologhe, però durante la fase medievale le avevano connotate in negativo e poi venivano bruciate condannate come eretiche con questo strumento che era il martello delle streghe, il Malleus Maleficarum, questa Bibbia che ti aiutava a identificarle, condannarle, poi condannarle a morte, mai in modi gentili.
No.
E poi quando uno veniva sottoposto a tortura confessava qualsiasi cosa pur di essere lasciato in pace.
Esatto, ma per finire con una nota positiva dell'uso di erbe eccetera, volevamo raccontare qualcosina, visto che domani poi tu parlerai di colori. Che colore hai scelto per domani?
Continuo sul rosa, perché ne abbiamo citato una parte dai laghetti rosa che ci avevi mostrato tu, ai flamingo, sì. Tutta una serie, il mese rosa della prevenzione del cancro al seno, ma per esempio non abbiamo raccontato storie tipo l'esistenza di cocktail rosa, il rosé che non è un vino rosso annacquato, e i barbapapà, la pantera rosa, c'erano tante simbologie, e anche nel bosco ci sono dei colori rosa.
Nel bosco ci sono dei colori, sì. A proposito di piante che hanno delle caratteristiche particolari che ci possono affascinare, citiamo quello dell'eucaliptus, di una specie particolare di eucalipto. È un eucalipto che si sfoglia, la corteccia si sfoglia, non è quello classico che siamo abituati ad associare al koala, ma è un'altra specie. E quando si sfoglia così prende dei colori, ha delle sfumature di arcobaleno, anche questo si trova in rete, Eucalyptus deglupta, è legato ai pigmenti presenti proprio nella pianta che quando sono a contatto con l'ossigeno, proprio perché la corteccia si stacca, assumono questi colori che vanno dal verde, rosso, blu, c'è un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di più, e sono anche particolari da vedere. Il meccanismo è conosciuto, nulla di, diciamo, di magico, ma è qualcosa da vedere per concludere anche la puntata in cui abbiamo parlato di vegetali in maniera anche più leggera e colorata.
Beh, non posso lasciarti andare, non è una pozione magica rosa, ma non ti posso lasciare andare senza la pozione magica per proteggerti e purificarti. Ti serve un rametto di rosmarino, 3 foglie di alloro, un pizzico di sale marino e una candela bianca, facilmente recuperabili. Fate bollire l'acqua, le erbe, tutto dentro per qualche minuto, spegnete la fiamma, respiratene il profumo, visualizzate una luce bianca che vi avvolge. Quando l'acqua si raffredda, usatela per lavarvi le mani o spruzzarla negli angoli della casa. Lo scopo è quello di ripulire le energie pesanti e rinnovare la vostra forza. Sei pronto, Chris?
Prontissimo, andrò a farlo.
Per cancellare, come canta questa canzone, gli ojos tristes. Selena Gomez, grazie. Cristian Bernasconi,
grazie, grazie a tutti. Ci vediamo fra 2 settimane, perché nella vacanza scolastica non andiamo in onda.
No, ma faremo delle cose e penseremo a dei temi.
Esatto, a presto.
Ciao Chris.
Ciao a tutti.